Bentornati su WeTalk. Siamo
Ciao a tutti.
qua anche quest'anno alla Maker Faire Rome 2022, essendo cambiato l'anno. E siamo qui, tra l'altro, con il Politecnico quest'anno, a differenza dell'anno scorso, quindi che c'erano già alcuni team, c'era H2 Polito, altri
Basta,
team,
i
e
ricercatori e
basta,
quant'altro.
esatto. Ma quest'anno siamo qui in presenza, ad esempio, di Politocean.
Ciao. Beh, salutiamo Mauro che
Salutiamo Mauro,
rappresenta.
ecco. E diversi altri team, siamo in otto in totale.
E niente, abbiamo deciso di fare un podcast. Questo è il succo della questione. Primo podcast, primo WeTalk fatto in esterno,
In esterno.
nel mondo aperto.
Qualità audio impeccabile.
Qualità audio vedremo, speriamo sia buona. E niente, beh, adesso dovremo in qualche modo cominciare
Dovremmo cominciare, ma
questa
io
cosa. Esatto.
comincerei dalle presentazioni. Innanzitutto, vabbè, noi ormai
Io
ci
sono Gabriele, ci
conoscete,
conosciamo.
Enrico, ma ormai amici di vecchia data. Ma siamo qui con Mauro.
Ok, dici qualcosa di
Adesso
te
il
e cosa
cringe
fai?
finirà.
Sì, perfetto.
Dai fine al cringe.
Ok, beh, ciao a tutti, sono Mauro Poti, sono il team leader di Politocean, siamo un team studentesco, ci occupiamo principalmente di robotica subacquea, quindi noi progettiamo ROV e AUV, ovvero sostanzialmente droni sottomarini sia controllati da remoto che completamente autonomi. E il nostro obiettivo è quello di partecipare a una competizione, la MateROV, in cui vari team di università di tutto il mondo si sfidano con i loro prototipi a compiere tutta una serie di task che riguardano l'ambiente marino, quindi riparazioni, manutenzione delle infrastrutture, analisi ambientale, studi ecologici, cose di questo tipo. Quindi, appunto, siamo qui alla Maker Faire quest'anno per presentare i nostri prototipi e divertirci anche un po', ovviamente. Quindi un progetto che avrebbe poi comunque un'applicazione pratica nel
Sì,
mondo reale.
assolutamente. Diciamo che appunto in ambito industriale questi dispositivi vengono usati normalmente appunto per le riparazioni di infrastrutture sottomarine, quindi cavi, gasdotti, oleodotti, impianti offshore. Vengono anche usati per l'esplorazione, quindi diciamo, per la scoperta dei relitti e per l'esplorazione di relitti già scoperti. E negli ultimi anni anche hanno un ruolo ambientale molto importante perché potendo installare a bordo tutta una serie di sensori, possono fare analisi della qualità dell'acqua, della salute degli ecosistemi, o utilizzando le telecamere anche solo un monitoraggio a distanza, dove un subacqueo non ci può arrivare o non è molto comodo che ci arrivi. O
Trovo pericoloso anche
anche pericoloso,
in
assolutamente,
situazioni
sì.
che è fichissimo, tra l'altro, una cosa super figa. Diciamo, tu di solito quando parli di quello che fai, fai un po' questo paragone con un drone sottomarino, cioè come funziona questa roba, come si muove, come opera,
Qual è
ecco.
anche la differenza forse con un sottomarino?
Esatto, con un sottomarino.
Allora, il fatto che sia un drone, nel senso che non c'è equipaggio, quindi
Ok.
sono dispositivi comandati appunto a distanza, con un filo generalmente, oppure totalmente autonomi, quindi vengono messi in acqua, hanno un compito da svolgere e sono in grado di farlo in modo autonomo. Quindi di arrivare all'obiettivo, analizzare la situazione, capire esattamente cosa devono fare e anche reagire a imprevisti, ostacoli in modo totalmente autonomo. Purtroppo su quest'ultimo punto non siamo ancora arrivati, però insomma, l'obiettivo di quest'anno è anche andare avanti su questo ambiente. Quindi i nostri dispositivi sono di piccole dimensioni, sono meno di 1 metro, quindi ben piccola cosa rispetto ad altri molto più grandi, però comunque appunto si possono muovere in acqua, hanno dei normalissimi motori, quindi non sono come un sottomarino che hanno un assetto con la camera di compressione e decompressione, si muovono tutto con motori elettrici.
Diciamo, un sottomarino tendenzialmente per muoversi in acqua cambia la sua
Densità, sì.
densità, esatto. Riempiendo, sottomarino tradizionale, riempiendo e svuotando delle taniche di
Sì, con
vetro,
acqua e con
acqua,
gas,
acqua e gas
esatto.
per regolare la sua buoyancy, che in italiano non ho minima idea di come si
Galleggiabilità,
dice. Galleggiamento.
volendo.
Voi invece vi muovete un po' come un
Come un
con dei motori,
drone,
come un
esatto,
drone si
quindi
muoverebbe nell'aria,
sì,
voi vi muovete
esatto, esattamente.
nell'acqua.
E poi appunto ha tutta una serie di diciamo, di base equipaggiato sempre con una telecamera che permette la guida da parte del pilota, quindi vedere quello che c'è. Ha anche una serie di sensori, normalmente almeno un sensore di pressione, che può usare per sapere la profondità, perché ovviamente la pressione aumentando con la profondità riesce a calcolarla. un sensore di temperatura, sensori di corrente, quindi per sapere quanto è il consumo istantaneo di tutto il dispositivo, ma noi cerchiamo sempre di renderlo il più, diciamo, espansibile possibile. Anche perché nella competizione a volte si inventano dei task particolari che richiedono sensori, magari della qualità dell'acqua, quindi pH metri, sensori di ossigenazione. E quindi noi cerchiamo di fare un'elettronica che possa all'occorrenza anche avere altri tipi di cose che non sono state previste inizialmente. E naturalmente anche parte molto importante è il manipolatore, che è un braccio elettromeccanico che serve a fare piccole operazioni di manutenzione e riparazione, prelevare oggetti, campioni, cose così. La struttura principale generalmente è questa qui. Esatto,
Perché chiaramente il robot deve essere in grado di interagire, no?
sì.
Con l'esterno, con un ambiente, vabbè, anche lavorativo che non sia quello della competizione, che è abbastanza confinato, no? Cioè una cosa
Sì.
costruita, diciamo.
Sì. Normalmente si svolge in una piscina, quindi un ambiente abbastanza tranquillo perché non ci sono correnti, il fondale è regolare e c'è uno scenario che è simulato, quindi ci sono delle infrastrutture, delle installazioni o appunto un ecosistema, quindi della flora e della fauna ovviamente simulati, però il concetto è sempre quello.
Vabbè, certamente. Mi dicevi che state provando poi a trasporre questo concetto e portarlo nel mare, vero? Insomma,
Sì.
dove.
Sì, esattamente. Infatti, i vecchi, diciamo, i prototipi, quelli vecchi che hanno fatto competizione negli anni passati, che adesso noi stiamo sviluppando di nuovi più complessi, ma quelli vecchi stiamo cercando di riadattarli in modo che
Animali,
siamo
l'aperto,
nella natura.
la natura.
Dicevo, stiamo cercando di riadattarli in modo che possono andare anche in mare. Una delle limitazioni che ci impone la competizione è quella di alimentare con il cavo.
Simpatica
Creature.
mosca romana che.
Quindi l'alimentazione deve venire da cavo, il cavo deve essere è molto spesso, molto ingombrante, è molto pesante e non può neanche essere troppo lungo perché già 15 metri di cavo ci pesano 4-5 kg. Quindi è un po', appunto, un po' limitante. Uno dei vecchi prototipi Nereo, il primo, quello che abbiamo fatto nel 2018, adesso lo stiamo convertendo a batteria, quindi verrà alimentato da una batteria. Rimane il cavo di comunicazione, che però essendo un cavo Ethernet è
Certo.
molto sottile,
È
molto
leggero.
flessibile, non dà molti problemi. E ci permette di andare molto più in profondità. Quindi lo stiamo un po' riammodernando dal punto di vista anche dell'elettronica, dell'informatica, anche sapendo quello che abbiamo imparato con le
Beh,
cose nuove.
certo.
Quindi voi comunicate, immagino, i comandi
Sì.
e avete un feedback video in tempo
Abbiamo
reale.
uno streaming, sì, quindi di una telecamera. Normalmente ce n'è una che mostra davanti, se ne può installare anche una, può essere comoda sotto. Quindi che faccia vedere quello che si vede appunto sotto il prototipo. E poi c'è una telemetria normalmente, quindi appunto i sensori che dicevo prima, la pressione, la temperatura, il consumo istantaneo, e se ci fossero qualche tipo di errori, cose così.
Certo, è giusto per dare adito alle nostre passioni più nerd, a quale bitrate riuscite a comunicare?
Dunque, se non sbaglio, l'Ethernet è massimo 100 megabit. Che comunque
Un
ce la
po'
fa,
di
sì,
dati
esatto, per lo
al secondo.
streaming video basta e avanza.
Certo.
I dati arrivano ogni tot decimo di secondo, quindi non arriva, cioè i dati, la telemetria intendo, quindi
Diciamo
non
che il
arriva
pilotaggio
tantissimi
poi
dati.
è in tempo reale,
Sì,
fondamentalmente è
assolutamente, sì,
responsivo
anche perché appunto il
Ok.
comando è solo avanti, indietro, destra, sinistra, quindi.
Però per esempio se tu volessi prendere un oggetto è l'operatore che deve
Sì.
tutta una serie di
Quindi
comandi.
noi, sì, esatto. Quindi noi, appunto, a terra c'è una stazione di controllo che è collegata appunto tramite cavo. Normalmente pilotiamo con un joystick normale
Ah, ok.
dell'Xbox, con tutti i vari comandi, le levette per il movimento, per la rotazione e poi anche per il braccio. Quindi i movimenti dei vari gradi di libertà, che ha praticamente una spalla che faccia su e giù, il gomito che si gira e poi la pinza che si apre e si chiude.
Ci vuole molto a imparare cioè a pilotare, c'è un pilota designato che fa questa cosa, oppure uno si prende la briga e dice lo faccio io.
Normalmente sì, diciamo prima della competizione ci prendiamo un po' di tempo per qualcuno si fa anche una minimo di selezione, qualcuno si mette lì un po' a pilotare, chi si trova meglio viene designato come pilota e poi c'è un periodo di, diciamo, di addestramento in cui, perché comunque la competizione ci dice come sarà lo scenario. Quindi noi lo possiamo,
Ok,
avendo una piscina, lo
potete
possiamo ricostruire,
simulare.
esatto, e quindi possiamo già arrivare lì che siamo allenati sui task da fare. Quindi qualcuno normalmente si prende la briga di farlo, ripetere un po' di volte. Non è difficilissimo da pilotare, nel senso che i comandi sono sempre quelli. Però però prendere dimestichezza non è facile, anche perché il controllo non è così semplice, nel senso che non è molto, non è immediato capire cosa succede quando si fa un comando.
Come su un drone del resto
Esattamente,
aereo, no?
sì. Diciamo, forse in aria c'è più, è più reattivo, è più
Sì,
capisci
anche
subito
perché
quello
in
che sta
acqua,
facendo.
diciamo, c'è una densità, c'è un'inerzia, quindi quando si fa un comando ha una ripercussione anche, diciamo, nel tempo, perché appunto se si comincia a girare, quando si mette la levetta in posizione centrale, continua a girare per inerzia. Quindi sì,
Certo.
il comando non è immediato perché il feedback è anche un po' ritardato dovuto al fatto che è in acqua, si
No,
trova
no,
in acqua.
certo. Quindi ci vuole un po'
Sì,
di
esattamente.
aggiustamento. E tu l'hai pilotato quest'anno? Sei stato tu il pilota o
No, no. È stato
sfortunatamente.
sì, è stato un altro che è stato molto bravo, devo
Ah,
dire. Infatti,
ok.
nel video di qualifica avevamo 15 minuti di tempo, lui l'ha fatto in 9 minuti. Quindi, no, no, è stato molto bravo anche durante la competizione. Comunque, ha lavorato bene. Abbiamo avuto un sacco di problemi perché praticamente quando l'abbiamo tirato fuori, noi l'abbiamo spedito in una cassa. Quando l'abbiamo tirato fuori il giorno prima di fare la gara, che c'è un giorno per appunto mettere tutto a punto.
Allestire.
Il braccio era smontato perché ovviamente col braccio era troppo lungo, quindi l'abbiamo smontato. Appena l'abbiamo tirato fuori per montarlo, l'abbiamo girato ed è uscito tipo un bicchiere d'acqua dal braccio.
Quindi errore nel trasporto.
Nel trasporto no, perché quell'acqua non può essere, cioè, ci abbiamo pensato, ma non può essere condensa perché proprio era almeno 100 ml di acqua. Probabilmente quando abbiamo fatto la prova in piscina il giorno prima deve essere successo qualcosa, l'abbiamo montato male perché eravamo stanchi, perché era molto tardi. Quindi probabilmente dobbiamo averlo montato male, qualcosa deve essere successo, oppure si è rotto, non lo sappiamo, e quindi è entrata acqua. E purtroppo questo in tutti i giorni di trasporto ha indebolito la struttura, e si vedeva perché era proprio la plastica, diciamo la struttura era diventata di un colore, è semitrasparente, è diventata di un colore giallino-marroncino.
Insomma.
E quindi purtroppo si era irrimediabilmente danneggiato.
Ok, quindi avete fatto quello che avete
Sì,
potuto,
sì, sì,
insomma.
sì.
Sì,
Ma tu dicevi quindi in prossimità delle competizioni vi allenate in una panchina.
una panchina.
Sono stato ispirato dalla natura che mi circonda, no? Ma in una piscina, ok. Per invece la fase di progettazione avete magari un laboratorio dove già sperimentate le cose che producete? Ah, tra l'altro, come le producete? Stampate in 3D, ordinate pezzi, immagino usate il CAD e
Sì.
quant'altro.
Allora, noi abbiamo un laboratorio, quindi all'interno del dipartimento abbiamo un laboratorio che praticamente a uso nostro, quindi abbiamo l'attrezzatura per saldare, abbiamo nel dipartimento l'attrezzatura per fare lavorazioni meccaniche. Quindi sì, ovviamente prima c'è una parte di design, quindi decidiamo quale sarà le specifiche del nuovo prototipo, quindi che tipo di elettronica montare, più o meno in grandi linee quali schede verranno fatte e cosa devono fare. E abbiamo anche un progetto sulla meccanica, quindi sul telaio. Quindi, per esempio, quest'anno abbiamo portato anche delle modifiche rispetto all'anno scorso. Abbiamo deciso di non puntare tanto sulla miniaturizzazione, che comunque dà un po' di punti in più alla competizione,
Ok, quindi
quindi
più piccolo, più.
esatto, più leggero. Però ci siamo resi conto che il vantaggio in punti era tutto sommato abbastanza poco. Mi sembra che il bonus massimo sia di 20 punti su 600,
Ah,
quindi
ok.
forse 40 punti su 600, perché 20 sul peso, 20 sulle
Sulle
dimensioni.
dimensioni.
Però abbiamo deciso che un ROV più grande ha le cose meno compresse, quindi è molto più facile lavorarci.
No,
Quindi è molto
certo.
più facile implementare funzioni che ti fanno fare più punti negli altri task. Quindi sì, normalmente partiamo da una progettazione, un minimo insieme, meccanica, elettronica, informatica, perché ovviamente la meccanica dipende dall'elettronica, l'elettronica dipende anche dalla meccanica. Per quanto riguarda i pezzi, noi le schede PCB le facciamo stampare da un'azienda e noi le saldiamo, quindi
Ok,
compriamo i componenti e li
sì.
saldiamo. Sulla meccanica dipende, noi proviamo a fare il più possibile in
Sì,
università,
in
perché
un bel
ovviamente è più
Politecnico.
comodo, usiamo un mix di stampa 3D e fresatura.
Sì.
Per gli elementi strutturali normalmente tendiamo a fresare perché
Sì, ho
possiamo
visto, usate
usare
questi
materiali. Sì,
pannelli che poi andate
sono
a.
polimeri ad alta densità, sì. Che ovviamente sono più resistenti, quindi è
Certo.
importante che siano fatti di un materiale resistente. La stampa in 3D viene fatta sia per la prototipazione, quindi per vedere i pezzi come sono prima di produrli, ma anche per l'assemblaggio finale, però usiamo materiali diversi.
Ah, ok.
Perché le normali stampe in 3D, quindi in PL e NBS, non sono impermeabili
Ah.
e non sono strutturalmente molto resistenti. Quindi se dobbiamo fare per
Vedi.
esempio il braccio, facciamo prima una prova in stampa 3D tradizionale con le
Tradizionale.
stampanti che abbiamo, ma poi per fare le prove di montaggio, ma poi per fare il pezzo finale usiamo una stampante in resina, che abbiamo
Ok.
sempre nel dipartimento, però è molto più complicata da usare, infatti serve pure qualcuno che, cioè non possiamo farlo noi, deve venire qualcuno
Sì,
a
certo.
impostarci il lavoro. E alcune cose le dobbiamo fare in azienda, per esempio appunto quest'anno abbiamo deciso di mettere tutta l'elettronica in una grande scatola di alluminio per
Ok.
dissipare il calore e avere molto spazio, e questa l'abbiamo dovuta ovviamente far fare da un'azienda perché non abbiamo le capacità per
Beh,
fare, anche perché è
certo.
una cosa più grossa così.
Beh, quando vai a lavorare il
Sì.
metallo comincia a essere
Molto difficile, sì.
comincia a
essere
essere
sì.
acqua dissipare il calore è comodissimo, cioè tu
Beh, sì, no, no,
hai
infatti.
l'acqua lì intorno.
Considera che il prototipo che abbiamo qui, che è quello Nereo, ha solo un tubo in plexiglass e dentro ha uno dei convertitori, quelli da 48 a 12, DC-DC, da 48 volt a 12 volt. Abbiamo misurato l'altra volta che in idle, senza fare nulla, consumava 24, dissipava 24 watt.
Che in uno spazio molto confinato, un tubo in plex
No,
non è
esatto. E sotto
abbastanza.
sforzo, la temperatura all'interno raggiungeva anche gli 80-90 gradi.
Ok.
Invece quest'anno che abbiamo deciso di fare una scatola d'elettronica e i DC-DC che hanno già diciamo una piastra di dissipazione, sono a contatto diretto, la temperatura nella scatola era sui 30 gradi sotto sforzo, quindi
Un
molto molto
ottimo
meglio, sì.
risultato con tutta la struttura del rover che in pratica fa da dissipatore,
Esatto, sì.
che vabbè in acqua è poi l'acqua è buona.
Poi l'alluminio ha anche un vantaggio che è molto resistente, quindi può andare anche a profondità maggiore,
Certo.
possibilmente.
Ah, ecco, parliamo della domanda calda allora che vi fanno, no? Mi hanno detto a quale profondità può andare il
Guarda,
vostro
signore, è una
robo?
piscina.
Sì, allora noi appunto lo utilizziamo sempre in piscina, perché la competizione in piscina, le prove facciamo in piscina, però cerchiamo di fare diciamo, i nostri progetti che vadano anche oltre la competizione,
Beh,
come dicevo, per andare
certo.
in mare. Quindi più o meno adesso non so le specifiche precise perché io non mi occupo della parte di meccanica, però normalmente cerchiamo di fare i nostri prototipi, progettarli in modo che vadano almeno a 50 metri. Come target ci prendiamo tra 50 e 100 metri, che è già un buon target per fare anche operazioni complesse.
Beh, certo.
Certo, ma invece avevo una domanda sul fatto che voi lo progettate per andare comunque in acque, diciamo, mantenute artificialmente, piscina. Ma dovreste applicare dei cambiamenti per portarlo in mare oppure l'acqua salata
Allora sì,
è
può
già
dare. Allora,
compatibile?
normalmente non dà troppi problemi, non dobbiamo fare troppi cambiamenti. Nei prototipi più vecchi, che era quasi tutto in plastica, era un po' più semplice. Adesso che abbiamo un rover con una scatola di alluminio e tra l'altro usiamo viti in acciaio,
Vabbè,
per la
però metti.
piscina va bene, non è un problema perché l'acqua non è molto corrosiva. Quando lo porteremo in mare dovremmo trovare qualche soluzione, quindi possiamo usare
Chiaramente
viti.
corrosione
Eh
galvanica
sì,
tra
esatto.
alluminio e acciaio, anche se l'alluminio è un ottimo materiale per il mare, nel
Sì,
senso barche in
l'alluminio di per
alluminio.
sé va benissimo, se fosse anodizzato sarebbe meglio, ma sarebbe molto più complicato. Però sì, il problema, punto critico sono comunque le filettature delle viti con viti di altri materiali. Quindi adesso stavamo valutando se usare le viti in nylon, non credo vadano bene perché sono troppo poco resistenti. Si potrebbero provare le viti in titanio, credo. Però
Fancy.
non so se vanno viti in alluminio, che sono anche quelle abbastanza
Ah,
resistenti.
beh, potrebbe essere lo
In
stesso
teoria,
materiale,
esatto.
vai a
Poi anche
eliminare.
là da vedere, la lega deve essere anche diversa. Diciamo che questo è un problema che per adesso non ci siamo
Non
troppo
ci vi siete
posti.
posti.
Tanto non, sì, insomma,
Qui diciamo
adesso mi
la
siamo alla
sfida più
competizione.
grande forse l'impermeabilità di
Sì,
tutto
questo di
quanto in
sicuro. Quello
generale,
ci
piscina.
diamo con molta attenzione, sì. Infatti, facendo anche soluzioni custom sulla struttura dobbiamo anche fare soluzioni custom, per esempio per gli O-ring. Quindi adesso
Ok.
abbiamo, per fortuna abbiamo trovato un sistema anche per farceli noi, di dimensione, di forma, praticamente quello che vogliamo.
Ok, un O-ring per chi ci segue da casa è
Sì.
una guarnizione a forma di anello di gomma, un salsicciotto che viene schiacciato tra due superfici di forma giusta, diciamo. di modo che i sigilli...
Nel nostro caso non è un anello, ma è un quadrato. Okay. Però sì, è esattamente quello lì. È...
Il fallimento di questa guarnizione, tra l'altro, è il motivo storico per cui lo Shuttle Challenger è esploso.
Sì.
C'era un documentario su Netflix da qualche parte che parlava del fatto che avevano accelerato lo sviluppo. E purtroppo però, stando... esposto agli elementi, che non è il vostro caso, però lo Shuttle poi aveva avuto questo problema in un serbatoio, se non mi ricordo male.
Il Challenger è quello che
è partito,
salendo, non quello che è stato scendendo.
Esatto.
Se non sbaglio, il problema era che c'era il i serbatoi di, beh, che c'era idrogeno liquido, erano troppo freddi e quindi lo ring si era raffreddato e ovviamente perde di capacità. Sì. Si rovinano comunque con gli stress di temperatura gli O-ring. Quindi
voi immagino li cambiate periodicamente.
Ogni tanto sì, si devono cambiare, anche perché a schiacciarli, toglierli si rovinano. Stress di temperatura ce ne sono di meno, però ci sono comunque, perché comunque l'acqua fredda, magari poi al sole, stando al sole. Perché stando facendo le prove anche, non sempre, ma anche all'aperto.
Ah, le piscine possono anche essere.
Sì. Noi abbiamo una piscina chiusa, al chiuso, per fortuna, però.
Si può capitare,
assolutamente. Sì.
Dovete essere pro.
Invece forse è quel momento della puntata. Beh, io ci provo.
Quale?
Dunque, tu parlavi di queste scatole di plastica, adesso mi sono perso se era il materiale specifico, e poi anche di alluminio per andare a proteggere il cervello, si può dire, del drone.
Sì, del cervello, sì.
Dunque, io ho visto, dato una sbirciata al vostro stand, ho visto un Raspberry lì dentro. Sì. Quindi utilizzate Linux a bordo del vostro rover.
Possiamo dire. Ti correggo, scusa, il ROV. Non so bene come mai si dica ROV, perché ROV sta per Remotely Operated Vehicle.
Sì.
Ok, è una sigla.
Sì, esatto. Non so perché con i ROV, con questi veicoli terrestri si dica rover, con quelli acquatici rover, però si dice rover.
Però i rover ci puoi stare tu sopra, boh, non lo so.
No, esatto.
Uno su Marte.
Diciamo drone.
Non lo so, comunque
drone
si dice così.
È una parola del tutto diversa. Quindi sul vostro drone gira Linux?
Sì, assolutamente. allora, quello appunto, quello come dicevi tu, Nereo ha un Raspberry. Quelli più nuovi hanno sono un po' più sofisticati, hanno delle apparecchiature un po' più, diciamo, potenti, hanno un Nvidia Jetson, quello nuovo.
Sì.
Usiamo Linux, sì, sia perché comunque facciamo molto software, anche in Python è, come è risaputo, è molto più facile e comodo da programmare su Linux. È anche importante che noi dobbiamo avere, interagendo diciamo con l'elettronica di microcontrollori e driver e vari circuiti, è importante avere un accesso a basso livello. Quindi per esempio
Raspberry
parla in seriale diretto con la T-Mega, in REO, quello vecchio, parla con i sensori in SPI, in quadro C, quindi il controllo di questo tipo su Linux è molto semplice, tra il fatto che Windows, non so neanche se gira o se non gira su Raspberry, non mi ricordo, comunque...
Ah no,
non penso che lo consigli, no, semplicemente.
Non credo.
E comunque le librerie, i software, le librerie anche quelle di image recognition, i driver per questi dispositivi sono quasi sempre, cioè su Linux sono sempre. Quindi sì.
E utilizzate un kernel in tempo reale o il kernel standard, quello diciamo di Raspberry Pi OS, credo che si chiama.
Però
si
adesso
chiama
non usano più Raspberry.
Allora, su Raspberry usavamo ROS, Robotic Operating System.
Ah ok, quindi la distribuzione sarà Debian based, immagino.
Credo di sì, credo sia non mi ricordo perché appunto non l'ho usato io, non c'ero quando l'hanno fatto. Suppongo sia una Raspi OS un po' modificato, che ha tutte le librerie già per interagire. Sulla Nvidia Jetson usiamo una distro di Nvidia, che non mi ricordo come si chiama.
Neanche noi perché non possediamo Jetson.
Credo, no, ma avevo visto qualche video, penso sia comunque una roba Debian based, Ubuntu,
sicuro,
qualcosa
esatto, è Debian based, ha qualche driver il kernel, certo. Non so se è modificato, però insomma, suppongo sia open source. Non sono sicuro effettivamente.
Beh, se è Linux è open source per forza.
Sì.
Non so se puoi fare derivati non open source.
Ho un dubbio.
Non lo so. Non lo so mai, perché se Nvidia ha detto, noi prendiamo e poi ci facciamo questa cosa qua.
No, io dicevo la distro, chiaramente. Poi se parli del driver è possibile che sia chiuso. Anche se stanno aprendo i sorgenti in un certo senso, bisogna capire ancora cosa vogliono fare.
Sì. Comunque sì, usiamo Linux, ma anche tipo sulla stazione di controllo, anche quello usiamo Linux. Mm-hmm. Sì.
Stazione di controllo che è una sorta di telecomandone.
Sì, noi abbiamo praticamente una valigetta Ci abbiamo messo dentro una scheda madre, che in realtà anche lì è un altro Jetson, ma ci si può mettere qualsiasi cosa. E c'è uno schermo e tutto quello che serve, quindi la tastiera, il mouse, il controllo joystick e la presa Ethernet per comunicarsi con il robot.
La Jetson, quindi, che ha più capacità computazionale in termini di GPU,
Sì,
immagino l'abbiate scelta.
ultimamente quello lì.
Forse anche di CPU,
Anche la CPU dovrebbe essere anche
possibile,
abbastanza
però è
buona.
sempre
Anche
ARM, vero?
tanta RAM, sì, è ARM. Comunque è un buon single board computer, quindi
Sì.
ha buone prestazioni in
E poi
generale.
vi dà la possibilità, adesso dicevi che in futuro volevate fare eventualmente un po' di computer
Sì,
vision, sì. E
quindi appunto
lo fate
nell'ottica
a
di
bordo.
sviluppare non più ROV ma AUV, che sono quelli autonomi.
La sigla sempre più
Sì.
AUV.
Esatto. C'è bisogno di tanta potenza computazionale, anche perché useremmo principalmente la telecamera insieme ad altre cose, ma la telecamera quindi che deve essere in grado di riconoscere l'ambiente che ha attorno a sé. Quindi sì,
Sì,
useremmo anche quello.
ci sono quindi magari competizioni in questo senso,
So
immagino.
che ci sono competizioni, sì, in cui si fanno solo droni completamente autonomi. Non mi ricordo il nome, ad essere sincero, però so che ci sono di sicuro. Non sono tante le competizioni di
Un'altra
ROV e
sigla
AUV. Sì, non
impossibile.
organizzano tutti i giorni. Facciamo un po' di. Però bello perché poi il ROV diventa pensante, voi vi staccate il
Sì,
cavo, staccate
esatto.
e lui va e fa. A quel punto poi si diventa pensante, non c'è neanche più bisogno di voi. Questo
Serve un
è il
robot che
momento
faccia altri rob.
in cui governeranno il mondo.
Il team termina e
Basta, va
abbiamo
avanti.
finito il
Cioè.
nostro scopo come umanità.
Bene. E dicevi invece che usi Linux anche poi personalmente sulle tue macchine, sui tuoi PC.
Io sì, uso tanto Linux, sì,
Cosa ne
perché
pensi?
principalmente io sono un sacco uno smanettone.
Ah, bello, anche
Quindi,
noi.
esatto, quindi mi piace anche personalizzare, provare cose nuove, provare cose un po' magari un po' strambe. Quindi lo uso tutti i giorni, la maggior parte, diciamo, il 95% dei programmi che uso ci sono.
Un vero eroe.
Tra l'altro anche quelli per sviluppare i ROV,
Ok.
almeno dalla parte di elettronica c'è tutto
Beh, anche noi
su
abbiamo visto che la parte nostra di elettronica è tutto
Sì.
su Linux. Non mi ricordo come si chiama il programma.
L'Arduino IDE?
No, no,
L'Arduino
no.
IDE di
A
sicuro,
parte.
sì.
No, no, no. Come si chiama? Il programma grosso di elettronica.
Che lo usate voi?
Quartus. Quartus c'è
Quartus,
anche su
sì, Quartus c'è assolutamente.
Linux. Quindi sì, no, si può fare.
Sì, no, no, ma anche quello che usiamo per progettare le PCB c'è su Linux, per scrivere firmware Arduino IDE oppure anche quello per l'STM, CubeIDE c'è, per scrivere il firmware ovviamente di qualsiasi cosa c'è, giusto la meccanica è un
E
pochino
il
carente,
CAD è
sì.
molto carente perché, ma tra l'altro il CAD è carente anche in ambito macOS, nel senso i grossi non scrivono per Windows, cioè fanno software per Windows e basta. Non so se voi usate SolidWorks o
Noi usiamo
similari,
adesso SolidWorks,
AutoCAD, quello che sia,
sì.
comunque c'è, se non sbaglio, praticamente solo
Sì,
per
troppo sì.
invece uno più si avvicina al mondo nerd, quindi dell'elettronica basso livello,
L'elettronica, esatto.
firmware, quindi subito
No,
su
esatto,
Linux,
diciamo
però.
sì, Windows per il CAD, se poi vuoi fare ancora delle simulazioni, FEM in qualche modo, non so se voi vi spingete fin là per la
Sì,
meccanica,
le simulazioni le fanno, sì.
Hypermesh, tutte quelle cose lì
Sì,
sono
no, no.
Windows
Purtroppo sì.
e basta. Però servono perché
No,
sennò
certo.
non, cioè,
No, 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 ma
andare alla
infatti
cieca
io
è
da me
peggio.
personalmente non posso tranquillamente fare praticamente quasi sempre a meno di Windows e Mac, non ne
Sì.
parliamo, ma.
Triggered
Non ci
Mac User
offendiamo, non ci
Warning.
offendiamo.
No, però appunto sì, quindi io smanetto in generale anche perché io faccio elettronica, però sempre per l'informatica ho sempre avuto un po' il pallino.
Vive
All'inizio
passione.
ero indeciso tra quale scegliere tra i due,
Ok.
poi ho deciso elettronica. Non so bene come mai, mi ispirava un po' di più, poi
Ci sta.
comunque ho continuato anche con informatica, di programmazione me la cavicchio, ho smanetto un po' con Docker e come dicevo appunto mi sono messo un Nextcloud a casa.
Approviamo moltissimo questa
Vabbè,
cosa.
no, sì, ci piace,
Lo
sì, ci piace.
usiamo sia alcuni membri del team ce l'hanno personalmente, ma poi anche a livello stesso di team lo utilizziamo come cloud. Non
Sì.
abbiamo ancora spostato le comunicazioni su Nextcloud, però
Però,
è
vabbè,
sempre lì di backup, dovesse
diciamo è la
servire.
solita cosa, cioè c'è sempre un uso per tutto quanto,
Sì.
una modalità e alcune cose non puoi forzarle. Ecco, una di queste, per esempio, il nostro modo di comunicare. Però c'è sempre questa alternativa, questa possibilità. Usiamo molto il calendario, per esempio, anche a livello
no,
di
no,
team.
Anch'io, sì, infatti.
A livello di team abbiamo tutto sincronizzato e il calendario è molto molto utile.
Sì, sì, infatti anch'io, diciamo, a un certo punto mi ricordo, non so, quella volta che, immagino ve lo ricordiate, quella volta che tipo Gmail non funzionava per mezz'ora e tutto il mondo stava per finire, e quello è stato il momento in cui ho deciso, ok, ora provo a staccarmi completamente da Gmail, da Google,
okay.
E quindi, oltre ad aver già fatto il passaggio di non usavo più Google Drive, ma usavo il cloud nostro,
il cloud
mio,
beh, certo.
Ho fatto anche il passaggio anche di calendario e contatti, e devo dire che mi trovo molto
contatti.
Bene, sì.
Ci sta.
Quindi sì, mi trovo molto molto bene.
E visto che siamo in tema server, per curiosità, tu che macchina usi? Usi un tuo server a casa o hai qualcosa di in cloud?
No, io ho un server a casa, ho preso un tower usato che ho trovato, quindi con un processore 4 core, 16 giga di RAM e un hard disk 1 terabyte. Adesso voglio fare il pass, voglio comprare un po' di dischi da mettere in RAID, perché avere il cloud su
un
terabyte è una pessima idea.
Esatto.
Quindi ci sto un po' lavorando, è un po'...
Ci sta.
E, quindi ci ho installato Proxmox come hypervisor, che tra l'altro l'ho scoperto al Linux Day. Quindi serve.
Ottobre, 22 ottobre.
Ci sarò anch'io. Quindi spiegherò, quindi avrò una macchina virtuale appena installata e spiegherò come installare Nextcloud da zero, quindi installare Docker, installare
su Docker,
tutto su
bravo,
Docker,
sì, sono perfettamente d'accordo. All'inizio io l'avevo installato, sai che hanno il repository nextcloud/vm su GitHub, ti danno anche la possibilità, sì, appunto, di avere una macchina virtuale preconfigurata, però mi ha dato molti più problemi. A un certo punto poi sono passato a Docker ed è tranquillo anche per il versionamento, nel senso,
sì.
Tu adesso vuoi Nextcloud 23.6.9, sì. Te lo puoi mettere, cioè cambi solo la label del container, sei tranquillo.
Mi trovo benissimo. Appunto, io, appunto, c'era un mio amico, mi ricordo, che mi ha fatto scoprire questa cosa di Docker e ho detto, che figata, e quindi poi ho detto, vabbè, allora mi faccio un server, faccio le cose per bene, ci metto Proxmox su una macchina virtuale con Docker sopra. Sì.
È così, sì. Alla fine se cerchi, poi ci sono i forum anche dedicati, subreddit, eccetera.
Sì, sì.
Io trovo affascinante comunque come siamo partiti dai rover marini, siamo finiti dai rov marini, siamo finiti di nuovo.
Te l'ho detto che c'è stato il punto, la giuntura spazio-temporale.
Comunque sì, il prezzo dei dischi è molto sceso, quindi puoi tranquillamente investire. Beh, sono tornati a un livello... accettare.
C'era stata
questa salita,
quella
perché mancava
coin incredibile,
componente, poi si poteva minare dai dischi.
Quindi... Come si chiamava quella?
Non so e non lo voglio sapere.
Comunque
però
fallita,
non
penso.
Fallita. Adesso ci sono tornati e comunque si trovano delle capienze interessanti a prezzi accettabili. Cioè adesso i dischi da 6 tera non sono più irraggiungibili.
Sì, no.
Poi uno può dire, cosa ci faccio con 6 tera?
Cosa ci faccio?
Ce li ho.
Ce li ho.
No, vabbè, io ci metto tutto.
Non solo 6, ne hai più.
Vabbè,
no,
sei,
ma io ne ho
raid, ne metti 4 da 6.
Io ne ho 4 da 4, di cui uno è per la ridondanza e uno è un hot spare che sta lì, che
okay.
Aspetta di subentrare se si rompe un disco. Quindi in realtà sono 2 o 8 tera. Boh, sì, c'ho tutto, che ne so, i filmati del drone, tutte le foto tutte le vacanze mai fatte, è comodo.
Sì.
Poi tra l'altro puoi montare anche una parte del NAS, ti consiglio TrueNAS tra l'altro come sistema operativo, puoi montare una di questi share che ti fai di rete su Nextcloud, quindi puoi anche accedere
a una parte da
internet, è comodo. Attento alla sicurezza però. Perché...
No, sì, assolutamente.
Qua gappa. Sì, sempre un occhio. Non attenti.
Sta guardando in camera per chi ci ascolta. Bene, direi che forse è il momento di fare un ricappone, una conclusione,
una conclusione.
Un salutone,
non lo so. Sì, facciamolo.
Facciamolo.
Allora, no, dobbiamo ricordarci un attimo, ci trovate.
Ma elenco puntato, 2 punti.
Mi raccomando, seguiteci sui social, Instagram, Facebook, WeOpen, YouTube, WeOpen, dove trovate una versione di questo podcast che potete avere in versione solo audio su tutti i maggiori servizi di streaming.
Come anche minori, senza
anche minori, Spotify, Apple
Podcast, Google Podcast, ma poi anche altri che non ho capito cosa ha configurato. Comunque siamo letteralmente ovunque.
Qualcuno di self-hosted non ce l'avete per i podcast?
Il sito, sul nostro sito, nella sezione
podcast. Il nostro
podcast.
Sito è self-hosted.
Poi,
sì.
Se volete più informazioni su Politotion, dove possiamo trovare Politotion?
Allora, siamo su Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. Abbiamo un sito web, politotion.com, più o meno tutto questo.
Perfetto. Tutto. Altro?
Qual è il tuo numero di telefono?
No, magari no. E niente, beh, direi che da Roma... È tutto,
a voi la linea, no dai, no, la bruttissima.
Da Roma è tutto, alla prossima, un saluto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.